C'è 105 mi casa.
Mercoledì sera, è mercoledì, è il giorno di Super Sex e noi lo festeggiamo questo giorno con il protagonista, con Alessandro Borghi. Ciao
che
Ale.
Bello, ciao a tutti, ciao amico mio, bellissimo.
Allora, ogni volta che guardo un qualcosa che ti riguarda, che sia un film o una serie, lo guardo con una certa attenzione, che è quella di come quando hai l'amico che deve correre i 100 metri, no? E tu speri che vada tutto bene, cioè lo sai che è bravo, che è forte, che si è allenato, però speri che vada bene. E poi mi sono immediatamente dimenticato di questo e mi sono goduto la serie. Adesso ne parliamo, ci sono spunti pazzeschi. Vorrei però partire da qui, siccome mentre venivo in radio pensavo che Rocco Siffredi, no? La serie, penso che lo sappiano tutti, ma lo ripetiamo, è una serie ispirata alla vita di Rocco Siffredi. Che è venuto qua, è stato mio ospite due o tre volte, e quindi avevo un pensiero di Rocco come un grande, un uomo molto intelligente, altrimenti non puoi avere quel tipo di successo mondiale, un uomo simpatico anche con una certa profondità. Da oggi ho finito di guardare gli episodi un paio d'ore fa, ho un po' un'altra idea, no? Di Rocco. Ti volevo chiedere quindi cosa pensassi tu di Rocco Siffredi. Io e te ci incontriamo 3 anni fa e ti dico: ma Ale, ma cosa ne pensi di Rocco e cosa ne pensi adesso di Rocco Siffredi?
Allora, diciamo che io non avevo, e poi vabbè, tu sai perché ho la fortuna di esserti amico, che io non sono uno molto da pregiudizi, neanche da giudizi in realtà, e quindi non avevo un'idea formata su di lui, semplicemente ero e sono ancora un grande fruitore di pornografia da sempre, e quindi lo conoscevo in quanto attore porno. Poi avevo visto che il modo in cui aveva deciso di raccontarsi pubblicamente era sempre un modo a volte paraculo, ma comunque molto intelligente, sempre ironico, sempre giocando sulla sua professione. Quindi non è che io avessi un'idea, semplicemente quando poi l'ho conosciuto lui ha messo i pezzi del puzzle che mancavano per completare un'eventuale idea che io avrei potuto avere nei suoi confronti. E quello che ho trovato è prima di tutto un grande amico, una persona della quale ci si può affidare, una persona rigorosa, una persona che non è capace di dire le bugie,
okay,
che in questo periodo storico è improbabile.
È un grande pregio.
E poi è una persona che, non so se è sempre stata così o forse lo è diventata adesso col passare degli anni, è veramente, come dice lui, un libro aperto. È uno che prende tutta la sua emotività, tutte le sue emozioni, tutte le sue sensazioni e te le spara addosso, quasi responsabilizzandoti rispetto alla questione, cioè dicendo: ok, questo è, vediamo se sei in grado di gestirla questa,
certo,
informazione, no?
Certo.
E figurati, io che avevo bisogno di collezionare il più gran numero di informazioni possibile per cercare di malearle e replicarle, poi sono stato investito da questa,
credo,
roba qui,
certo,
da 40 anni di carriera, dalla storia della sua famiglia, dai suoi lutti, dalle sue perdite, dal modo in cui il sesso è stata una componente fondamentale della sua vita, attraverso il quale ha deciso di esprimersi anche nella perdita, no? Che poi nella serie parliamo anche e specialmente di questo, di quanto,
sì,
la sessualità è stata usata da Rocco per esprimere tutte le varie fasi della sua vita. E quindi questo, mi ritrovo un amico sincero, una persona a cui voglio bene, e io sono convinto che dietro il fatto di aver fatto questa serie c'è una motivazione precisa, che era la necessità di raccontare una storia di un uomo che tutti pensavano di conoscere, ma non era così. E dall'altra parte anche quella di mettere sul tavolo una tematica che è una tematica da quale non si parla, che è la sessualità e,
certo,
l'educazione sessuale e l'educazione sentimentale in,
certo,
un paese in cui non si parla di questo.
Certo,
roba.
Certo, certo. E pensavo anche un'altra cosa. Io ho guardato la serie, ho la fortuna di esserti amico e ti ho mandato un messaggio, e questo lo avranno fatto tutti i tuoi amici, lo avranno fatto poi tutti gli addetti ai lavori, sono tutte le persone che conosci,
ma
no?
Guarda, non tantissimi,
vabbè,
no?
Perché
per fortuna pochi ma buoni,
ma perché è uscita adesso, insomma, sì, nell'arco dei prossimi giorni. Però pensavo anche a un certo punto anche Rocco ti avrà detto qualcosa, no?
Sì,
cioè
sì,
lui l'ha vista prima di tutti noi e quindi insomma immagino tanto che non sia facile guardare una serie su di te, perché di solito non sei in vita quando le fanno mediamente
e guardi, no? Dal cimitero,
sì,
di solito.
Esatto. Che t'ha detto lui?
Ma allora, io e Rocco abbiamo guardato la serie insieme in una sala cinema dall'inizio alla fine in una giornata,
okay,
la mattina 3 episodi, pomeriggio 4 episodi, e io dico sempre, è vero, noi facciamo questa cosa per il pubblico, anche un po' per noi. In questo caso c'era Rocco, quindi io la serie l'ho fatta prima di tutto per Rocco.
Ok.
Cioè avevo il bisogno di sapere che Rocco fosse felice e che alla fine della proiezione sentisse muoversi dentro di sé delle cose che in qualche modo aveva anche un po' nascosto e aveva lasciato assopirsi, no, negli anni. E la sua reazione, che è stata una reazione forte, molto emotiva alla fine della proiezione, è stata un grande regalo per me, perché cioè non riusciva neanche a parlare quando ha finito di vedere la serie, perché la serie è tratta dalla sua storia, alcune cose sono romanzate. A un certo punto lui mi ha guardato e mi ha detto: anche nel romanzo voi avete raccontato esattamente quella che è stata la mia storia, sta tutto qui, anche delle cose che io non pensavo di sapere. È stato incredibile questa cosa, il merito di questa cosa va assolutamente a Francesca Manieri.
Lì volevo arrivare, eravamo in un hotel, ma forse un paio d'anni fa, insomma non mi ricordo, mi iniziavi a raccontare di questa serie e a un certo punto mi hai detto: perché poi è scritta bene, no? Però io o non me l'avevi detto o non avevo colto io che fosse scritta da una penna femminile.
Sì.
Questo io trovo molto interessante, perché poi quella penna è molto visibile nel racconto, perché c'è un racconto di un uomo inteso come maschio, con tutti i limiti anche di quella mascolinità, e poi c'è un bel punto di vista femminile che ricorre, no? Anche solo il personaggio di Jasmine Trinca, per esempio.
Bellissimo.
Bellissimo, bellissimo. E quindi non so se poi ti aveva affascinato in quella fase proprio quel tipo di scrittura.
Beh sì, nel senso che avevo capito, alla Francesca Manieri è una donna di un'intelligenza superiore, è una di quelle persone che quando ci stai seduto al tavolo devi sperare che quel giorno non gli vada a parlare, perché sennò tu devi star zitto e basta.
Ok. Proprio. Ok.
E era una sceneggiatura che metteva le donne in una posizione tale da consentire una destrutturazione della figura della mascolinità, alla quale era associata quella di Rocco, a cui ancora oggi è associata. Quindi è come se noi partissimo dall'assunto di: ok, questo tutti pensavi di conoscere, è stato anche un bambino, ecco com'era. Poi certo. È stato un ventenne, ed ecco com'era. E adesso ognuna delle donne che passano attraverso la sua vita gli levano un pezzo e gli fanno vedere quello che c'è dentro e come è arrivato a costruire un certo tipo di pensiero, come ha reagito rispetto ad alcune situazioni. E questa è stata la motivazione. Alla base c'è una grande preparazione, una grande intelligenza di Francesca anche nel relazionarsi con Rocco, e poi quando arriva in realtà comincia un secondo processo, che è un processo di scambio continuo con noi, con Rocco, con i registi. Quindi questa è stata davvero una serie molto work in progress.
L'aspetto che hai raccontato, forse l'ho visto una volta, forse è proprio la parte più bella, perché si parla tanto di questo, ma credo sia una delle letture più intelligenti che io abbia visto sull'argomento. E se ci pensi bene, se devi prendere proprio il maschio alfa per eccellenza, il supereroe maschio alfa per eccellenza, effettivamente prendi Rocco Siffredi.
Beh, sì.
E poi da lì puoi fare un grande lavoro, no?
Sì, è perché poi fa parte anche di tutto un contesto storico e lavorativo che è stato e ancora per molti versi demonizzato, no? In base al punto di vista che si decide di dargli, perché tutti sappiamo perfettamente che la pornografia ha dei lati negativi. Io ho avuto soltanto dei lati positivi, perché ha fatto la mia educazione sessuale e perché sono stato in grado, grazie però all'intervento di persone che sono venute a spiegarmi negli incontri e anche attraverso poi le amicizie giuste, che quella roba che vedevi non era tutta replicabile, no?
Sì,
oggi
sì.
Abbiamo parlato molto del fatto che il sesso violento non è sbagliato, ma è bello se piace a tutti e due.
Certo.
Che se lo fai da solo sei te che stai a menare qualcuno.
Certo.
E quindi quella roba va contestualizzata, va scambiata, va interrogata, e farci delle domande era un po', secondo me, il fulcro di questa serie.
Bellissimo. Mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare con Alessandro Borghi questa sera qui a 105 in casa. Mentre noi ci interroghiamo sulla sessualità grazie a Super Sex, Dua Lipa canta e balla allegramente Training Season, c'è Alessandro Borghi che è protagonista di Super Sex ovviamente, ma anche protagonista della nostra puntata di 105 Mi Casa. Prima, quando t'ho visto, t'ho detto: oh, ma ti hanno fatto fare una serie di cose difficili infinite nella stessa serie, cioè potevi dividerle in 4-5 serie tranquillamente.
Quei 100 metri di cui parlavi prima sono diventate una staffetta ostacoli.
Ogni volta mi mettevo sempre di più le mani in testa.
Sì, c'erano tante cose da fare. Credo che riguardasse in qualche modo la complessità e la tematicità della serie di cui parlavamo prima. C'erano delle scene che erano scene di transizione narrativa, e poi ogni tanto c'era quella roba dove ci mettevamo seduti e dicevamo: ok, e questa come la famo? Che cosa vogliamo comunicare? Che cosa è successo davvero nella vita di Rocco, no? E poi c'erano sempre due piani in questa serie. C'era un piano pratico, che era proprio: ok, come si fa una scena finta di sesso con sei persone sul set?
Certo.
E poi
tecnicamente, certo.
Poi superato quello, subito dopo: ok, come facciamo all'interno di questa cosa a mettere tutti i passaggi narrativi ed emotivi che ci servono, cioè che è il motivo per il quale stiamo facendo questa serie? E quella cosa si fa soltanto se c'hai una grande squadra, perché da solo non vai veramente da nessuna parte.
Ho la sensazione, quando ti guardo, che ti venga tutto bene, che ti venga tutto facile, che è un po' quello che hanno i fuori classe. Quando li vedi palleggiare, a loro viene un po' più facile, no? Però poi so che non è così. Ci sono veramente, sono dei momenti di grande scontro e scambio con un fratello, che poi è un fratellastro, ma è anche una guida. C'è un rapporto con la famiglia, ci sono dei lutti, c'è proprio tanto di più rispetto a quello che ti puoi immaginare dal titolo.
Certo.
Super Sex. E cosa ti ha messo più in difficoltà rispetto a una media di difficoltà delle scene che hai dovuto girare?
Allora, in una prima parte, l'idea di dover affrontare così tante scene che avessero a che fare col porno è stato sicuramente un pensiero che poi si è sciolto. Siamo stati molto bravi, secondo me, nel gestire quella cosa, però all'inizio ci siamo fatti molte domande, no? Qual è il modo giusto anche semplicemente di riprenderla, quella roba lì?
Sì.
Perché poi è vero che non devi fare un atto completo e reale, però quando te lo presento deve sembrarti
sì,
se no è una cosa finta.
E in più devi essere credibile.
Devi essere credibile.
Anche per quel mondo, no?
Assolutamente.
Se no ti sgamano subito,
no,
che
ma
sei
lì c'è,
fake.
Quando tu rappresenti una cosa che ha un precedente,
certo,
tu devi allineare il precedente.
Certo.
Cioè. E poi c'è stata tutta una questione etica nei confronti di Rocco, e questo ne parlo spesso, cioè proprio è questa scena, no? La scena, parliamo, in cui lui perde la madre. Quando rivedrà questa cosa Rocco, che penserà? Cioè,
certo,
si ritroverà in quella roba lì?
Sì.
E allora era sempre una grande, non preoccupazione, ma un pensiero proprio che senti doveroso nei confronti di un rigore etico, cioè il modo da poter riproporre, il modo da far rivivere a lui delle cose che avesse già vissuto, piuttosto che presentare completamente una nostra versione di quella roba che invece era magari molto differente e non avrebbe dato lui la possibilità di rientrare in quello stato emotivo. E poi, sai, ci sono state scene più o meno difficili, ci sono state scene che abbiamo dovuto riscrivere sul set, perché c'è questa cosa: tu puoi scrivere anche la scena più bella del mondo, poi se arrivi e la location è diversa e la giri,
certo,
invece di notte che di giorno, lì ti devi adeguare,
certo.
E in questo devo dire tutto è stato reso molto più semplice dalla grandissima e altissima qualità della recitazione dei miei colleghi, che sono tutti degli attori straordinari.
Prima parlavamo di Jasmine Trinca, però pensavo anche a Giannini, no?
Giannini, ragazzi, ma è un attore incredibile.
Ha fatto veramente una performance stupenda.
Sai cosa di meraviglioso Adriano? Che Adriano è un omone muscolosissimo, bellissimo, e riesce ad essere fragile come un pezzo di cristallo. E questo contrasto tra queste due cose, aspetti del suo anche della sua persona nella vita, è bellissima. È meravigliosa. Jasmine è una fuoriclasse. Enrico Borello, che fa mio cugino, fuoriclasse. Vincenzo Nemolato, che fa Schicchi, fa una roba incredibile.
Sì, è vero.
Gaia, Mr. Klinger, che fa Moana. Cioè, tutti portano non un'imitazione, ma una loro riproposizione di una cosa tematica. E questo, secondo me, è stato veramente fondamentale nel processo.
Il diciottenne Siffredi, tra l'altro, è molto credibile, non solo nella parte di diciottenne Siffredi, anche nel diciottenne Borghi. È credibile.
Allora, Saul Nanni è, sentitemi bene, il prossimo in fila per diventare il più famoso del mondo.
Sì,
perché è un attore straordinario, è bello come il sole ed è un ragazzo di un'intelligenza e di un'integrità che io non vedevo da molto tempo.
Bello, bello.
Gli voglio
bello,
molto bene.
E
fa un lavoro incredibile, perché lui fa proprio da passaggio tra Marcolino, che è il bambino che interpreta Rocco, a me. E lo fa semplicemente osservandoci.
Sì,
tutto
sì,
qui.
Molto molto bello. Mettiamo un'altra canzone e poi continuiamo a chiacchierare. venuto a trovarmi Alessandro Borghi questa sera qui al 105 Mi Casa. È uscito oggi Super Sex, sono 7 episodi. Qual è la tua sensazione? Io li ho bruciati, cioè io ho voluto guardarmeli tutti, no? Tu l'altra sera mi hai detto: oh, guardatene uno per l'intervista.
No? Guardatene tre.
Sì. Cioè, no, io
no, voglio guardarli tutti.
Qual è la tua sensazione là fuori di come vengano fruite le serie? Cioè, credo che ci siano molte persone che l'attaccano e vogliono buttare via una notte della loro vita per finire di vederla.
Si va troppo di corsa, forse, no? Nel senso che è assurdo che dicevamo prima che ci vogliono 3 anni dal momento in cui dici: ma che facciamo? La facciamo questa cosa a quando esce, e poi in 5 ore quella cosa sparisce. Quindi che succede? Che la cosa importante è riuscire in questo mercato della velocità a rimanere.
Sì.
E a non sparire, no? Certo. Nel nulla, perché poi ci sono tante cose che fanno una grande promozione, diventano un grande evento e dopo 3 settimane nessuno si ricorda neanche che siano uscite.
Certo.
Credo che in questo la tematica della serie ci aiuterà, credo che in questo avere Rocco ci aiuterà. E poi insomma io penso che abbiamo fatto una serie molto bella, anche poi l'aggettivo bella forse è sbagliato, è una serie che non c'è, è una serie che è diversa da tutto il resto che è stato fatto in Italia, anche su Netflix, secondo me, da un punto di vista soprattutto tematico, cioè toccando una cosa che è stata fatta proprio per creare un dialogo, no? Perché penso a quanto sarebbe bello, finito un po' il periodo della serie, prendere tutta questa cosa e sentire cosa ne pensano i ragazzi di questa roba.
Sì, nelle scuole.
Bello, sarebbe bellissimo.
Sì, forse hai detto bene, la tematica può tentare nel difficile compito, aiutare la serie nel difficile compito di durare oltre quel rush iniziale dove spesso le serie di successo diventano gigantesche per poi un po' scemare. Però la tematica, forse anche una mission, no? Una volta che si riesce ad affrontare un tema in un paese come questo, di questo tipo, allora che possa buttare giù più muri possibili per parlarne. Senti, quanto sei riuscito a stare con Rocco?
Beh, abbastanza, nel senso che vabbè ci siamo parlati tantissimo, abbiamo scambiato mille cose, ogni volta che ci siamo visti io l'ho registrato, gli chiedevo, mi serviva sia per la voce che per i racconti, per il contenuto. Alla fine diciamo che il tempo vero che ho passato con lui proprio da sole a stretto contatto sono stati 10 giorni a Budapest, più tutte le altre volte che è venuto a Roma, però quelli sono stati quelli dove c'è stata la ciccia, secondo me.
Ok.
E dove sono andato, e prima con una parte di troupe, poi gli altri sono andati via, sono rimasto con lui e abbiamo fatto, io sono stato un po' la sua ombra, cioè gli ho chiesto proprio: fai finta che io non ci sia.
Okay.
Quindi voglio vederti sul set, voglio vederti a cena con la tua famiglia, voglio vederti andare a fare la spesa, voglio andiamo alle terme.
Senti, quando lo registri, no? Quel tipo di meccanica, come avviene? Cioè tu puoi fargli delle domande che un po' ti servono, cioè puoi arrivare a dirgli: Rocco, cosa ti fa piangere?
Sì,
cioè, ok,
sì, sì.
Funziona
poi
così.
Io gli ho chiesto molto spesso di che cosa ti ricordi di questo giorno, che cosa ti ricordi di questa persona. Un giorno è stato bellissimo, stavamo dentro casa, lui c'è questa casa molto bella, insomma le palestre, che quelli si allenano tutti, lui e i figli, la moglie, sono tutti degli androidi. A un certo punto apre questo armadio ed era pieno di hard disk.
Ok.
Mi fa: sai adesso che gioco facciamo? Prendiamo degli hard disk a buffo, li attacchiamo, io ti racconto le cose che ci sono dentro così, andando scorrendo. E cioè ragazzi, siamo passati da foto di lui che faceva il chierichetto a foto con la mamma, a foto col fratello, al primo giorno di set, a foto col cugino, foto con la famiglia, comunioni, battesimi. Cioè una vita.
Fantastico.
Una vita dentro un armadio.
Senti, quando gli hai beccato quella risata e l'hai fatta tua?
Ma la risata di Rocco è un po' quello che io ho deciso dovesse essere il suo segno più iconico, perché dentro quella risata ci possono essere molte cose, cioè nel senso Rocco ride alla stessa maniera sia quando sta per fare una scena di sesso dove sta per impazzire e sia quando si imbarazza, però dentro gli occhi sono diversi.
Ok.
E quindi la mia sfida era quella, e questa cosa spero, molte persone già mi hanno scritto dicendomi questa cosa che mi ha riempito di gioia, la serie inizia con molti sorrisi di facciata e subito dopo diventa scura.
Sì.
Perché è per dirti: questo è quello che ti fa vedere e questo è quello che c'è dietro. Quindi era provare a mettere una maschera sopra già una maschera, perché io dovevo interpretare un personaggio che già interpreta un personaggio nella sua vita. Quindi era un doppio passaggio. E allora a un certo punto lo guardavo, ho cominciato a vedere che succedeva, te lo facevo. Sei impossessato di me, tipo The Mask.
È la maschera che ti sei messa addosso proprio. Ale, mi auguro che insomma ti porti la serie, le soddisfazioni che ti meriti, ma soprattutto mi auguro veramente che possa essere d'aiuto al tema che abbiamo anche trattato in questi pochi minuti. La serie Fuori la trovate su Netflix, sono 7 episodi, si chiama Super Sex. Grazie ancora ad Alessandro Borghi.
Grazie a voi e a te,
che è venuto qui a raccontarcela. Ciao Ale.
Ciao ciao.
Radio 105. Proud to be different.